Ora siamo giunti alla fine di questo percorso della nostra lezione, riflessione sulla storia di Abramo e questi ultimi due incontri gettiamo lo sguardo sul Nuovo Testamento. Quindi vedremo il rapporto tra Gesù e Abramo e poi Abramo la prossima volta vedremo nelle lettere di San Paolo. Nei Vangeli si parla di Abramo, qua e là, diverse volte, però c'è un unico brano molto importante e che è centrato proprio sul rapporto tra Gesù e Abramo, che è la seconda parte del capitolo 8 di Giovanni, che allora vedremo questa sera. Quindi, ecco, allora, sarebbero i versetti 31-59 del capitolo 8 di Giovanni. Ora, come vedete dal testo che vi ho dato, nel mezzo c'è un titolino, prima che Abramo fosse io sono. Quindi, diciamo, ci sono un po' due parti in questo capitolo, in questo brano. E allora, ora noi leggiamo questa seconda parte. Poi, dato che voi avete il testo davanti, io parlerò un po' anche della prima parte, però vorrei concentrare poi soprattutto su questa. Ecco, allora.
Prima che Abramo fosse io sono, gli risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù: io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti, chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo vostro padre esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
Il nome di Abramo ricorre nel Vangelo di Giovanni solo in questo brano. Però ci ricorre ben parecchie volte, 11 volte, quindi è protagonista insieme a Gesù. Noi, ecco, tutto questo tempo abbiamo visto come la figura di Abramo è una figura fondamentale nella tradizione di Israele e poi lo è diventato sicuramente anche nella tradizione cristiana, ecco. Ma per Israele essere figli di Abramo significava avere la salvezza, avere la benedizione di Dio. che loro però vedevano un po' come ormai assicurata, averne diritto, pensavano in qualche modo, essendo discendenza di Abramo, di avere diritto della salvezza. E sarai il primo a mettere in dubbio questo, era stato Giovanni Battista, che dirà che aveva detto, anzi, perché qui siamo dopo ovviamente, aveva detto che per avere la salvezza occorreva la conversione personale, non bastava una appartenenza al popolo. E in questo brano la figura di Abramo è centrale, ovviamente insieme a quella di Gesù, e Abramo proprio è il, se vogliamo, il punto, il centro di confronto e di scontro tra Gesù e i giudei, i quali si oppongono a Gesù proprio per la loro doppia appartenenza, si vantano, se vogliamo, si appoggiano su questa loro doppia appartenenza alla discendenza di Abramo, quindi per questo ritengono di non aver bisogno di quella liberazione che Gesù sta predicando, e dall'altra parte anche la paternità divina, ecco, loro si ritengono figli di Dio, Dio li aveva scelti come popolo suo, di sua appartenenza. Loro pensano che solo per questo fatto, siamo figli di Abramo, siamo figli di Dio, e per questo noi siamo naturalmente eredi delle promesse e della salvezza. Dall'altra parte c'è Gesù che di fronte a questa loro pretesa, a questo loro vanto di essere discendenza di Abramo e figli di Dio, allora gli dice: fate le opere dei vostri padri, fate le opere di Abramo, fate le opere di Dio. Ma se fosse vero questo, dice, voi non cerchereste di uccidermi. Queste non sono le opere di Abramo e di Dio, ma sono le opere del vostro vero padre, che al versetto 44, scusate, Gesù rivela, il vostro padre è il diavolo, che è appunto un menzognero. Dai frutti si riconosce l'albero, per cui voi cercate di uccidermi e quindi siete figli non di Dio ma del nemico di Dio. Come appunto abbiamo detto, questo discorso è strutturato in due parti. La prima parte, che è costituita dai versetti dal 31 al 47, dove Abramo costituisce il parametro di confronto per i giudei, mentre nella seconda parte le cose cambiano, come abbiamo sentito, nei versetti dal 48 al 59, e Abramo diventa non più il luogo di confronto per i giudei, non è più Abramo a confronto con i giudei, ma è Gesù a confronto con Abramo. E da questo derivano delle conseguenze abbastanza importanti che andremo poi ad approfondire. Della prima parte, che noi non abbiamo letto, ma che voi avete davanti, nei versetti 31-37 c'è la prima affermazione importante da parte di Gesù, che La salvezza viene da Gesù e non viene da Abramo. All'inizio, subito, si dice che Gesù si rivolge ai giudei che avevano creduto in lui. Potete poi, se volete, andare anche a leggervi il discorso, la discussione già che Gesù aveva avuto con i giudei, molto articolata, che si conclude proprio dicendo che a queste sue parole molti credettero in lui. Allora c'è stato un inizio di fede, se vogliamo. Questi si erano aperti all'annuncio che Gesù aveva fatto della propria missione. Ma c'è già qualcosa che scricchiola, se vogliamo, perché la costruzione del greco è interessante qui, perché Giovanni costruisce il verbo credere, ora non entro nei particolari, ma in un modo tale che questa credere, coloro che avevano creduto in lui, non era una vera e propria fede in Gesù, ma era in fondo un atto di fiducia nell'uomo. Avevano accolto Gesù come un uomo che era un uomo che valeva la pena ascoltare, dopo questa prima fiammata, se vogliamo, la qualità della fede è scaduta, il seme della parola non ha germogliato, e Gesù quindi è visto già come un qualcuno da contestare fondamentalmente. In questo versetto 31 appare uno dei verbi molto importanti del Vangelo di Giovanni. Dice Gesù: se rimanete nella mia parola, se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Quindi questo rimanere è molto è importante, perché indica una relazione che i credenti, gli apostoli hanno instaurato con lui, e che tutti gli uomini sono chiamati a instaurare con Gesù. Nel Vangelo di Giovanni questo verbo rimanere ricorre ben 40 volte. Ora, questo non è semplicemente un gusto della statistica, ma per dire come questo, pensate semplicemente alla vite e i tralci, no? Quante volte lì Gesù dice: chi rimane in me, se rimanete in me, rimanete uniti a me. Ecco, quindi è proprio una che, quindi, essendo così diffuso, assume questo verbo significati diversi a seconda del contesto. Qui indica fondamentalmente la fedeltà dello stare nella parola, no? Cioè la parola che diventa la dimora abituale del discepolo, vivere nella parola. Che cosa succede se rimanete nella mia parola, dice Gesù? Davvero siete miei discepoli. Quindi questo miei è un aggettivo possessivo che dice proprio la forza dell'appartenenza. Come si appartiene a Gesù? Si appartiene a Gesù rimanendo nella sua parola. rimanendo attaccati nell'ascolto e anche nella vita della sua parola. Questo rimanere nella parola possiamo ulteriormente approfondire dicendo, vedendo come crea una comunione di vita tra, appunto, il richiamo della vita tra i circuiti si impone. Comunione di vita del discepolo con Gesù e il Padre, perché la vita che Gesù trasmette è la vita che il Padre dona. Questo rimanere, questo dimorare, abitare nella parola porta con sé un effetto inevitabile che viene esplicitato nel versetto 32. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quanto questo versetto viene usato, abusato, compreso, frainteso, perché poi dopo sono grandi parole dentro alle quali ognuno poi alla fine ci mette un po' quello che vuole, no? Ecco. Però se noi lo leggiamo bene nel contesto, speriamo di andare meno lontano possibile dal suo significato, dal significato che gli aveva dato Gesù. Quindi, il rimanere nella parola, l'abitare nella parola porta questo effetto, conoscere la verità che genera alla libertà, che ci fa diventare liberi. Ricordiamoci che per l'ebreo, per la cultura biblica, il conoscere non è un atto meramente intellettivo, non è un sapere, apprendere nozioni, saperlo, diciamo, come si potrebbe dire, ma è qualcosa che va a riferimento proprio alla concretezza della vita. Conoscere è fare esperienza di quella realtà che si conosce. Altro elemento importante è vedere che cosa significa e cos'è la verità per Giovanni. Anche qui, la verità per Giovanni non è l'astrazione filosofica che avevano poi elaborato anche i filosofi greci, ma la verità per Giovanni è la persona di Gesù. Infatti, capitolo 14, Gesù dirà: io sono la via, la verità e la vita. Quindi, allora, considerando questi elementi, questo bellissimo versetto, che cosa significa, cosa dice? Ci dice che conoscere significa vivere, vuol dire fare esperienza, assimilare, e verità significa la persona di Gesù, che ci manifesta il Padre. Dunque, Gesù, che è la verità del Padre, si offre a noi perché possiamo fare esperienza della vita del Padre. Quindi conoscere la verità significa entrare in una comunione esistenziale, cioè di vita, di esperienza di vita, concreta, con Dio, con quel Dio che si comunica attraverso la Gesù, che è la parola. Tutto questo, questa verità, questa conoscenza della verità, che è esperienza di Dio attraverso Gesù comunicato nella parola, questo ci fa liberi, questo fa il discepolo libero. Quindi la libertà qui è intesa come il frutto della verità. Questo è importante, eh? La libertà è frutto della verità, cioè non si è liberi se non si conosce, se non si fa esperienza della vita di Dio attraverso la parola di Gesù. Quindi la libertà non è qualcosa che noi ci inventiamo, eh? È qualcosa che noi riceviamo attraverso questa conoscenza. Ma la libertà, specialmente vista qui in questo dialogo, per ora un po' abbastanza dialogo, che dopo diventerà quasi proprio un battibecco tra Gesù e i giudei, è anche la libertà, è anche liberazione dalla legge dell'Antico Testamento, dalla legge mosaica. Questa libertà sicuramente anche è quella a cui allude Gesù. Il confronto tra Abramo e Gesù, quindi tra chi è il vero liberatore, ovviamente non può non coinvolgere la legge di Mosè. La conoscenza, l'esperienza di Gesù, quindi, libera dai vincoli della legge. Qui, ovviamente, ve lo dico solo così perché sennò diventa troppo... bisognerebbe considerare il fatto che la comunità per cui scrive Giovanni questo Vangelo è una comunità che viene dall'ebraismo. Quindi di cristiani che nascono nell'ebraismo, e che quindi hanno un po' il problema del rapporto con il loro essere ebrei e quindi essere legati alla legge di Mosè. Ecco, quindi è chiaro che tutto questo viene detto anche e di questo però appunto lo accenno soltanto perché penso parleremo molto la prossima volta. Perché nella lettera ai Galati San Paolo affronta proprio di petto, come fa sempre lui, questo problema. Ecco, il fatto di cristiani che vengono dall'ebraismo e che vogliono imporre la legge a chi invece viene dal paganesimo. Quindi, di fronte a questa affermazione di Gesù, gli ebrei, i giudei, affermano appunto la propria discendenza di Abramo come pretesa di libertà. Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire, diventerete liberi. E Gesù qui chiarisce che la libertà è la schiavitù non è il fatto di non essere discendenza di Abramo, ma il peccato la schiavitù è legata al peccato, no? Ecco. Chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Quindi questo affermazione di Gesù è molto forte, perché gli dice che l'essere liberi non è legato alla discendenza, ma è legato sempre a questa esperienza, alla vita concreta. Quindi il peccato a cosa rimanda? L'essere schiavi del peccato rimanda alla vita. La vita concreta, quella conoscenza, che è fare esperienza. Quindi questo è il problema, dice Gesù, no? Ecco. Nel versetto 37, un po' vado veloce, se no. Gesù gli dice: so che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Quindi Gesù sottolinea la contraddittorietà del comportamento, della vita dei giudei. Se loro fossero veramente discendenza di Abramo, non progetterebbero di ucciderlo, perché lui è discendenza di Abramo a sua volta. Quindi loro avevano accolto inizialmente la parola di Gesù, ma adesso il loro orgoglio, la loro superbia di essere discendenza di Abramo gli impedisce di cogliere la verità che ci stava davvero in quelle parole che loro avevano ascoltato. Nella parte successiva, da versetti 38 e 41, la discussione è proprio sulla figliolanza dei giudei nei confronti di Abramo, e poi dopo porterà questo anche all'annuncio della figliolanza di Gesù nei confronti di Dio. Solo al versetto 44 viene scoperto chi è il vero padre dei giudei. Gesù dice apertamente chi è il vero padre dei giudei, ma prima ci sono alcuni ragionamenti che Giovanni fa, che servono per escludere il fatto, quello che loro affermano, di essere figli di Abramo. E dice Gesù che Abramo non può essere il vero padre dei giudei perché essi non ne compiono le opere. Anzi, appunto, vogliono uccidere Gesù, mentre dice Abramo gioì nel vedere il giorno dell'avvento di Gesù. E non possono essere neanche figli di Dio, perché in questo caso ascolterebbero Gesù, che viene da Dio, è stato inviato da Dio, ma in realtà loro non comprendono l'annuncio che Gesù fa e lo rifiutano. Quindi alla fine non resta che concludere che i giudei hanno come vero padre il diavolo, perché come lui amano la menzogna, dice Gesù, e rifiutano la verità. Salto un po' perché sennò. Quindi i giudei non sono figli di Abramo, perché? C'è tutta una discussione, diciamo, molto articolata. C'è una premessa che viene fatta nel versetto 39. Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Questa premessa segue appunto all'affermazione categorica: nostro padre è Abramo. Perché non siete figli di Abramo? Perché ora invece cercate di uccidermi, dice nel versetto 40, no? Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non lo ha fatto. E qui, scusate, vorrei un po' soffermarmi perché è importante, c'è anche una costruzione un po' particolare. Allora, all'inizio Gesù accusa i giudei: voi cercate di uccidere me. Questo cercate, dice la persistenza, una volontà perseguita nel tempo. in qualche modo si intravede un piano che è stato elaborato, che viene sempre definito di più col passare del tempo. Voi quindi, questa è l'accusa, cercate di uccidermi. La seconda parte del versetto 40 invece si focalizza sulla figura di Gesù che viene definito un uomo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Perché Gesù, che cosa significa questo dire un uomo? Allora, ci sono due possibilità. Uno è che significhi semplicemente un tale, un'indicazione generica. Però dietro ci può stare anche l'intenzione di sottolineare il fatto che i giudei consideravano Gesù un semplice uomo. Quindi ci sarebbe un'implicita accusa di incredulità. La nostra traduzione, giustamente, dice: voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Quindi il discorso in italiano richiede che ci sia la terza persona, un uomo che vi ha detto la verità. Ma in realtà in greco è alla prima persona, un uomo che vi ho detto la verità. Quindi, in questo senso, la frase sarebbe: voi cercate di uccidere me che vi ho detto la verità. Quindi sottolinea questa espressione, questo legame tra colui che si cerca di uccidere e che è colui che ha detto la verità. Quindi emerge qui con prepotenza, se vogliamo, l'identità di Gesù, che si contrappone alla comprensione che ne hanno i giudei. Gesù si mette proprio in contrapposizione. Loro lo vedono come un semplice uomo, ma lui dice: io vi ho detto la verità. E colui che dice la verità è colui che viene dal Padre. E finisce dicendo: Abramo non fece questo. Quindi, ancora una volta, il confronto con i giudei è di contrapposizione, non a questo punto tra Gesù e i giudei, ma tra Abramo e i giudei. Voi dite di essere figli di Abramo, ma Abramo non fece quello che state cercando di fare voi. E alla fine torna la contrapposizione. Voi fate le opere del Padre vostro, la prima parte del versetto 41. Ora pare chiaro che qui non si parla più di Abramo. Questo Padre vostro non può essere Abramo. Allora, quale padre dunque si allude qui? Al versetto, ecco, non ci rimane altro che andare avanti per scoprirlo, e perché prima di arrivare che Gesù dica esplicitamente chi è il loro padre, c'è una nuova discussione, una nuova fase della discussione in cui i giudei reagiscono e affermano la loro figliolanza divina. Loro dicono: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio, versetto 41. La santità di Israele per loro è fuori discussione, perché non siamo nati da prostituzione. La prostituzione, sappiamo, nell'Antico Testamento era intesa, indicava due cose, in senso figurato, ovviamente non in senso, diciamo, primario della parola, ma indicava il mondo pagano in generale, loro erano generati da prostituzione, erano i pagani, e era però anche, indicava anche i momenti in cui Israele aveva abbandonato l'alleanza e aveva seguito i culti idolatrici dei popoli vicini. A questo tipo di generazione loro si contrappongono. Dice: noi abbiamo un unico padre, Dio. Nel versetto 42 Gesù mette in dubbio questa, in discussione, questa pretesa paternità divina. La loro discendenza divina è contestata subito da Gesù, che dice: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Qui Gesù usa proprio il verbo agapao, che è il verbo tipico dell'amore del Nuovo Testamento e anche del Vangelo di Giovanni. Che significa amare, ma anche significa accogliere con amore, trattare con affetto, trattare con amore. E i giudei che negano a Gesù questo tipo di accoglienza non possono provenire da Dio. Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Sono uscito da Dio, sono venuto fuori, quindi che è la parola, il verbo che viene usato per indicare il parto. Quindi Gesù dice di sé la figliolanza di Dio, che è una figliolanza proprio di natura, come se dicesse: io sono stato partorito da Dio. Questo uscire dalle viscere di Dio lo qualifica proprio come vero figlio di Dio, non in senso metaforico, ma reale, per natura, come diciamo noi. Lui è la rivelazione di Dio in mezzo agli uomini, perché lui viene da Dio in questo modo, proprio è generato da Dio. E poi c'è un'altra cosa interessante, perché Gesù dice: da Dio sono uscito e vengo. Qui c'è un altro verbo, che è il verbo eco, che nel mondo pagano era usato proprio per indicare la venuta di una divinità, la solenne apparizione di una divinità in mezzo agli uomini. Gesù usa questo verbo. E nella seconda parte del versetto chiarisce ancora: non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Guardate, c'è una costruzione questo discorso, ora noi bisogna un po' andare, come si dice, a volo d'uccello, ma ogni parola è soppesata dall'Evangelista, perché qui usa per dire, quando dice sono stato inviato, un verbo che è apostello, che dice proprio un incarico, cioè non è semplicemente un inviare così, un mandare senza altra generico, diciamo, ecco, senza specificazione, ma no. Ma dice, io sono stato, ho un incarico, ho una missione da compiere, che non dipende da me, ma dipende da chi me l'ha affidata, cioè il Padre. Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? La prima parte del versetto è una domanda, la seconda è un'affermazione. Gesù quindi si interroga sul perché di questa opposizione. Non è una domanda, in fondo è una domanda retorica, non è una domanda fatta a loro perché rispondano. Infatti risponde subito lui. È una domanda fatta a se stesso. Quasi c'è una meraviglia da parte di Gesù nel fatto che loro non possano ascoltare la parola, penetrare in questo mistero che lui è venuta a rivelare con il suo annuncio. Il motivo, dice, non potete ascoltare. C'è una specie, l'affermazione di una specie di incapacità congenita, naturale all'ascolto. Questo popolo, che è il popolo dello Shema, dell'ascolta Israele, che è la preghiera che loro fanno 3 volte al giorno, mattina, diciamo metà giornata e la sera, adesso è un popolo duro di orecchi e duro di cuore. La mia parola, dice Gesù, io, la mia parola, qui c'è la parola, viene usata la parola logos da Giovanni, quindi il logos è la parola, è il verbo di Dio, è Gesù in quanto verbo di Dio fatto carne. E allora ecco che nei versetti 44-47 viene alla luce la vera origine dei giudei. Qual è l'origine dei giudei? Sono figli del diavolo. Dice, voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Voi volete, dice. Cioè voi siete interamente coinvolti in queste opere del vostro, no, non siete costretti, voi volete, dice, guardate, è forte, cioè un'appartenenza non perché deboli, perché ma voluta, decisa, voi siete orientati proprio verso i desideri del padre vostro, quasi avete lo stesso DNA, perché se è padre vostro, e tutto questo si manifesta nelle vostre opere. Questa incapacità ad accogliere la parola è demonia. Nella seconda parte del versetto 44 si dice quali sono le opere del padre loro. Egli era omicida fin dal principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Questo essere menzognero, non l'abbiamo visto l'anno scorso, che ovviamente qui c'è un riferimento al testo della Genesi, capitolo 3 della Genesi, quando il serpente con una menzogna inganna Eva, ma c'è un'allusione qui certamente anche alla passione e alla morte di Gesù. Infatti, quando nel capitolo 6 Gesù, parlando di Giuda ingannato, aveva detto Giuda è un diavolo, no? Ecco, quindi l'inganno, la menzogna che sta alla base della morte di Gesù. Quindi questa falsità, questa è la radice della loro figliolanza demoniaca. A me invece voi non credete perché dico la verità, è contrapposizione. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non ascoltate perché non siete da Dio. Ecco, quindi ribadisce di nuovo, è quasi una specie di ricapitolazione di quello che ha detto prima, affermando proprio che il problema, il loro peccato, la loro condizione di figli del padre loro è quella di non poter ascoltare, di non avere, di essere capaci di ascoltare la parola di Dio. E allora ecco che la reazione adesso comincia, la seconda parte, con questo incalzare della discussione, del dialogo, che diventa quasi, come dicevo, un battibecco, perché c'è proprio un botta e risposta con accuse reciproche e contrapposte. Gesù ha detto a loro che sono figli del diavolo, e allora loro gli dicono: no, allora sei tu che sei un indemoniato e sei un samaritano. Queste sono le due accuse che fanno i giudei a Gesù: essere un samaritano e un indemoniato. Un samaritano, per i giudei i samaritani erano erano dei giudei di serie B, possiamo dire, ecco, perché erano il frutto di quella commistione di popoli che si era originata al momento dell'esilio in Babilonia, perché quando un oppressore, che sia un popolo, che sia un dittatore, ecco, che vuole sottomettere delle regioni, delle zone, diciamo, che sono ribelli o che sono particolarmente resistenti a lasciarsi assoggettare, una delle strategie sempre usate è proprio questa, del esportare delle popolazioni straniere, impiantarle in quelle zone, di modo che ci sia un indebolimento di quel popolo, o non si comprendono più, cose che sono andate avanti fino a poco tempo fa, no? Perché, per esempio, fu la strategia di Stalin nei confronti delle repubbliche baltiche, no? Ecco. E anche altre nazioni lì che erano state sottomesse. Allora, i samaritani erano il risultato di questo, tanto che infatti i samaritani avevano messo insieme più religioni, avevano un po' di giudaismo, ma anche poi gli dèi portati da questi popoli. Questi popoli avevano portato i propri dèi e alla fine avevano messo un po' insieme tutto, ecco. quindi per i giudei dire tu sei un samaritano era un'offesa. Ovviamente poi dopo la grande offesa era anche tu sei un indemoniato. Gesù però, vedete, non risponde al fatto che era un samaritano, no? All'accusa di essere un samaritano, Gesù non risponde, perché probabilmente nella comunità di Giovanni c'era un certo numero di samaritani, ci doveva essere un rapporto fra questa comunità e i samaritani di vicinanza quantomeno. Basta pensare al bellissimo capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, che è il famoso capitolo dell'incontro di Gesù con la donna samaritana, dove alla fine i samaritani si convertono, accolgono Gesù come Messia. Allora, ecco, diciamo che Giovanni quindi non ha questa opinione così negativa dei samaritani, per cui Gesù non si difende da questa accusa di essere un samaritano, ma nega con forza di essere un indemoniato. Perché io non sono indemoniato, io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. Quindi Gesù prima di tutto nega di essere indemoniato, poi afferma di onorare il Padre compiendo la sua volontà. Come si onora Dio? Non con l'incenso e con offerte, compiendo la sua volontà, Gesù dice. Questo è fondamentale. Poi accusa, diciamo, contrattacca, si potrebbe dire, accusa di nuovo i giudei, invece che lui è disprezzato da loro, che onora il Padre, perché appunto lui onora il Padre e loro, disprezzando lui, disprezzano il Padre, quindi non sono figli di Dio. Gesù quindi dice, scusate, ho perso il segno, io non cerco la mia gloria, quindi Gesù non è ripiegato su se stesso, non agisce in funzione di se stesso, vi è chi la cerca, la propria gloria, e giudica. Dio non cerca la propria gloria, Dio cerca la gloria di Gesù e Gesù cerca la gloria del Padre. Questo è non giudicare. Chi invece cerca la propria gloria, loro cercano la propria gloria in Dio e quindi giudicano chi è diverso da loro. L'ultima parte di questo discorso, inizia con una delle formule solenni del Nuovo Testamento usate da Gesù, no? In verità io vi dico, che serve per affermare l'importanza di ciò che Gesù sta dicendo. E che cosa sta dicendo Gesù? Su che cosa vuole adesso richiamare l'attenzione? Appunto sul rapporto con la sua parola. Se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Ho sbagliato il rigo. Se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Ecco. Quindi osserva la parola, chi pratica la parola, chi custodisce la parola, chi ha cura della parola, è vero discepolo. Chi è il discepolo? Il discepolo è colui che è penetrato dalla parola, che la parola diventa il suo modo di vivere. Per questo non vedrà la morte in eterno. Questo per sempre, in eterno. Perché questa parola è una parola che trasforma, è una parola che è un essere vivente, che è efficace, che produce ciò che dice. È una parola che penetra in profondità nell'essere dell'uomo e che lì lo interpella, chiedendo una risposta, ma una risposta esistenziale, cioè una risposta della vita. Dice la prima lettera di Pietro: essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna. Quindi è una parola rigeneratrice che dà in sé, che ha in sé il germe della vita eterna. A questo punto i giudei dicono: ora sappiamo che sei indemoniato. Perché dice: Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno. Questa loro reazione è fondata su un fraintendimento, altro tema, altra cosa molto, molto diffusa nel Vangelo di Giovanni. Perché Gesù non dice che la sua parola rende immortale la vita mortale dell'uomo. Non è che dice, che ha detto, che chi questa vita che viviamo sulla terra sarà una vita che non finisce mai. Ma ha detto Gesù che la parola, la sua parola, è capace di generare alla vita di Dio. La vita eterna nel Vangelo di Giovanni, e questo è la vita di Dio che viene generata dalla sua parola in noi, nell'uomo. Cioè la parola, l'ascolto e l'accoglienza vitale, cioè che trasforma la vita, della parola di Dio, ci dà la vita stessa di Dio. E qui è come se loro gli dicessero: ma tu chi credi di essere, no? Tu sei più grande, tu sei più grande del nostro padre Abramo, che è morto. Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Chi credi di essere? Io, che proprio sono fuori. E Gesù risponde: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore, ma io lo conosco e osservo la sua parola. E allora adesso arriva l'affermazione importante su Abramo. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. È un po' una risposta, se vogliamo, sibillina di Gesù, non è così chiara, infatti ci sono state tante interpretazioni. Abramo ha visto il mio giorno. Che cos'è questo giorno del Signore? Sappiamo che nell'Antico Testamento il giorno del Signore è un giorno, è il giorno del giudizio, è il giorno dell'ira di Dio. Lo stessa frase il giorno di Dio, del Signore, c'è anche nel Nuovo Testamento, eh? Ma nel Nuovo Testamento non è più giudizio e ira, non ci sono più stragi e distruzioni, ma il giorno del Signore è il giorno della salvezza, che negli Atti degli Apostoli definiscono proprio un giorno grande e splendido. Quindi questo giorno di gioia, giorno del Signore, è il giorno che ha visto Abramo. Quando Abramo ha visto questo giorno di gioia, di esultanza, l'ha visto alla nascita di Isacco, quando si è compiuta la promessa di Dio. L'ha visto sul monte, quando stava per sacrificare, uccidere il figlio Isacco. Ha visto l'intervento di Dio, ha visto l'ariete pronto per il sacrificio. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Nuovo fraintendimento, loro vedono la lettera, sentono la lettera di quello che dice, il senso ovvio, diciamo, delle parole di Gesù, e quindi non capiscono. Il versetto 58 ci porta tutto a conclusione, porta al culmine, perché qui Gesù allora rivela la sua divinità. In verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Quindi questo è un po' il vertice di tutta la rivelazione. Io sono. Lo sappiamo, questo io sono è il nome di Dio, è il nome che Dio ha rivelato a Mosè al roveto. In questo capitolo 8, questo io sono, compresa la prima parte, viene ripetuto ben 5 volte. Quindi c'è la solenne dichiarazione di Gesù della propria divinità. Prima di Abramo, Gesù non era solo più importante di Abramo. Io sono prima di Abramo, non è solo più importante, non è solo una questione di tempo, ma lui è l'autore di tutto ciò che Abramo ha visto. Lui è anche il compimento delle promesse fatte ad Abramo. Qui Gesù dichiara la propria divinità facendo riferimento proprio alla storia di Israele. Questo prima di, questo indica un prima, non solo, come dicevo, in ordine di tempo, ma di origine. Gesù si dichiara prima di Abramo, e in questo si dichiara, si pone al di là della storia, nel principio della storia. Tra l'altro questo prima di ricorreva anche nel capitolo 1, il capitolo del Vangelo di Giovanni, però ora ho visto. Quanto questo fosse per gli ebrei scandaloso, lo dice il versetto 59, perché di fronte a questo punto loro hanno capito di che cosa sta parlando Gesù. E quindi raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, lo vogliono lapidare, perché la bestemmia e la blasfemia nel libro del Levitico era sanzionato proprio con la lapidazione. Che cosa ci dice questo della figura di Abramo? Ne dice sicuramente l'importanza, perché Gesù si mette a confronto con Abramo. E il fatto che Gesù dica, si appoggi alla figura di Abramo per affermare la propria identità, che è l'identità divina, ma che è anche l'identità di colui che ha portato a compimento le promesse di Abramo. Non è che Gesù sminuisce Abramo, Gesù anzi mette Abramo nella sua vera realtà, ma ci dice anche un'altra cosa, che dobbiamo prestare attenzione, perché non c'è niente altro che possiamo mettere davanti a Gesù. L'unica cosa in cui noi possiamo avere la salvezza, gli ebrei, questi giudei, cercavano, affermavano e vantavano la loro salvezza, il loro diritto alla salvezza per essere discendenza di Abramo. Ecco. Gesù dice che l'unica cosa che ci fa giungere, che ci fa avere la salvezza, è dimorare, rimanere nella sua parola, cioè accogliere la parola, lasciare che la sua parola trasformi la nostra vita, e questo ci darà il dono della vita eterna, cioè della vita stessa di Dio in noi.